Quinto appuntamento con il corso di pedagogia sociale, ben ritrovati e ben ritrovate. In questi giorni, leggendo i quotidiani, la mia lettura mattutina, mi è capitato di leggere un'intervista interessante a un decano della sociologia italiana, si chiama Franco Ferrarotti, professor Ferrarotti, credo sia un novantenne, in ottima salute tra l'altro. In questa intervista lui fa una serie di considerazioni che sono molto vicine ad alcune cose che abbiamo preso in considerazione la volta scorsa, in particolare la figura di Adriano Olivetti. Lui dice, Ferrarotti, il futuro che siamo chiamati a ricostruire non potrà essere se non a misura d'uomo, per adoperare un'espressione cara ad Adriano Olivetti, la cui lezione, continua Ferrarotti, ora come ora mi sembra più che mai attuale. Ed è così per questa ragione, per il fatto che egli non concepiva il profitto dell'azienda solo in termini contabili, ma all'interno di una visione più ampia, che nel suo caso, nel caso di Olivetti, coincideva col famoso ordine politico delle comunità. Ma in questa fase, come sappiamo, il senso della comunità che manca, la domanda di comunità. Risponde Ferrarotti che, a suo parere, la strada da percorrere è quella della solitudine. Pensate un po', sembra un'affermazione paradossale. La solitudine per andare nella direzione di costruire legami di comunità. E lui dice non è invece un paradosso. Il senso del limite di cui facciamo esperienza in questi giorni può aiutarci a riscoprire l'importanza della vita interiore, del silenzio. Intesi correttamente, solitudine e silenzio non inducono a chiudersi in se stessi, ma al contrario è la premessa necessaria all'incontro con l'altro. Dobbiamo mettercelo proprio in testa, conclude Ferrarotti, nessuno si salva da solo. Mi hanno colpito queste parole perché si agganciano perfettamente con quanto lo stesso tramma mette in evidenza, dando rilievo a questa figura. Ma mi colpisce l'intervista di Ferrarotti per tante cose, ne sottolineo una, il tema del silenzio. Un altro sociologo che conosco direttamente del Dipartimento di Sociologia di Padova, il professor Lamendola, Salvatore Lamendola, in una conversazione, in una conferenza pubblica, lui ha affermato che dal suo punto di vista, si interessa di educazione ovviamente, pur non essendo un pedagogista, dal suo punto di vista la sfida più grande per l'educazione oggi è quella di educare al silenzio. Detto, ripeto, da due sociologi ci colpisce, perché siamo interpellati in prima persona nell'educare a questa dimensione, che non è semplicemente la mancanza di parole, la mancanza di rumori. È, come avete sentito, la dimensione della interiorità, la dimensione dell'intelligere, intus legere, guardarsi dentro. Bene, con questi pensieri avviamo l'incontro di oggi, col quale concludiamo il piccolo viaggio con il testo di Tramma, con le tante suggestioni e le domande che esso ha rilanciato alla nostra attenzione, sollecitandoci a fare nostro come educatori uno sguardo pedagogico-sociale. Potrebbe essere questa una bella domanda d'esame. In cosa consiste lo sguardo pedagogico-sociale? Sono un po' queste le domande che io faccio, rispetto alle quali non c'è una risposta unica. È come dire, lo sguardo pedagogico-sociale è fatto di tanti mattoni Lego, mi viene questa metafora del gioco Lego, e questi tanti mattoni possono comporre delle costruzioni diverse, in altre parole delle risposte diverse a questa domanda in cosa consiste lo sguardo pedagogico sociale. Allora sono domande impegnative, ma sapete che avrete a disposizione nello scritto tutto il tempo per poter pensare, riflettere e costruire una vostra risposta da quello che voi avrete capito attraverso la lettura e lo studio del testo e attraverso le mie conversazioni. Si possono dare risposte diverse, pur accomunate da un nucleo centrale, ovviamente, che è quello che consiste, scusate, uno starnuto, che consiste nel coniugare in maniera opportuna l'approccio pedagogico con questa prospettiva sociale. Un'altra cosa che mi ha colpito, anche questa, tentò di collegarla al tema dell'educazione, ed è l'inaugurazione, anche se ancora non è aperta, a Osaka in Giappone, seconda città dopo Tokyo, di una splendida biblioteca, riservata, pensate un po', a bambini e ragazzi fino a 16-17 anni. È congegnata come una foresta di libri, un bosco di libri in cui muoversi alla ricerca del libro che piace o alla scoperta di libri sconosciuti, spazi enormi per leggere, per cercare, giochi particolari di luce, una particolare disposizione delle sale, materiali, eccetera. E questa biblioteca, l'ha detto l'architetto, l'ha dichiarato l'architetto che l'ha progettata e costruita, è stata inventata per far conoscere e trasmettere ai nativi digitali l'odore della carta, a respirarlo, a prendersi una pausa dallo smartphone. Non vi sembra bello? Se io dovessi indicare una prospettiva, un futuro per il nostro paese, punterei su tutto ciò che è cultura, pittura, musica, cinema, borghi, alimentazione, biblioteca, teatri, paesaggi, beni storici, architettonici, l'educazione ovviamente, di cui siamo straricchi. Pensate che il mondo, in un sondaggio recente, ci vede ancora come faro della cultura, icona, riferimento a livello addirittura mondiale. Cosa c'entra questo con l'educazione? C'entra perché abbiamo toccato un altro tema che non sta nel libro di trama, ma a me piace pensare che giovani come voi non siate compartimenti stagni, questo sta scritto nel libro e il resto non mi interessa, ma che siate interessati, pronti a cogliere le suggestioni, le indicazioni che in questo caso io mi sento di restituire alla vostra attenzione. E quest'altra è quella che riguarda l'educazione alla bellezza, ne riparleremo nella seconda parte, ma vi assicuro che l'educazione al bello, non lo dico io, lo dicono tanti autori, è una delle componenti in un certo secondario del lavoro educativo. Perché il lavoro educativo e la bellezza non si declina con i ragazzi tanto in proclami teorici, in paroloni, in discorsi astratti. Noi possiamo avvicinare i ragazzi alla bellezza se passiamo attraverso delle esperienze concrete che gli permettono di toccare con mano questa bellezza. Faccio un esempio immediato. Qualche tempo fa una classe di un istituto superiore, una seconda, ha fatto un'esperienza inedita per tutti loro, una residenza in montagna di alcuni giorni, una casa, una baita, una quindicina tra maschi e femmine. E questo ha permesso di far scoprire loro cose straordinarie, scoprire la bellezza del bosco, il silenzio del bosco, i rumori del bosco camminando con due guardie forestali, scoprire la bellezza dell'essere gruppo, che si danno una mano, che imparano a fare insieme le cose, scoprire infine la bellezza di se stessi. Mi pare anche questo un tema di grande fascino per chi si occupa di educazione.